È in partenza dal binario 3 il treno regionale per Torino-Porta Nuova. Ferma a Rofiera, Magenta, Novara. La voce gracchia nell'altoparlante la litania che ormai conosco a memoria. Il treno per Torino lo prendo tutti i fine settimana per raggiungere Massimo, il mio fidanzato. Forse però la mia vita da pendolare sta finalmente per finire. Dopo anni di attesa, oggi ho un colloquio di lavoro in un ufficio torinese e se tutto va bene potrò finalmente lasciare Milano e trasferirmi a casa di Massimo invece che continuare a fare la pendolare con la valigia in mano. Chivasso, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova, termina il suo annuncio all'altoparlante coperto dalla suoneria del mio smartphone. È Massimo e vuole essere sicura che non sia rimasta a letto a poltrire. Se vuoi vengo a prenderti in stazione. Lo rassicuro, ho tutto sul mio smartphone, indirizzo, strada da fare, persino il biglietto del treno. Il convoglio fortunatamente è poco affollato e trovo facilmente un posto per sedermi. Cerco di non pensare al colloquio per non agitarmi troppo. Il viaggio è identico a tutte le altre volte e mi aiuta non poco. Addirittura questa volta è un po' più monotono del solito, così monotono che per qualche istante finisco anche per addormentarmi. «Signora, buongiorno, biglietto, per favore!» mi sveglia la voce del controllore. Farfuglio delle scuse e mi metto in fretta a frugare nella borsa. La mia mano trova fazzoletti, chiavi, bricioli di chissà che cosa finite lì chissà quando. Ma niente che somiglia al mio smartphone. Devono avermelo rubato mentre dormivo, mi agito svuotando la borsa sul sedile e scopro che oltre allo smartphone manca anche il portafoglio. Il controllore guarda i miei fazzoletti, le chiavi, le briciole con espressione impassibile. Signora, mi dispiace, ma senza biglietto non si può viaggiare. Devo farla scendere alla prossima stazione. Ma io devo arrivare a Torino, esplodo. Mancano due fermate, mi faccia la contravvenzione, la pagherò appena arrivata a casa. Signora, mi dispiace. Senza biglietto non si può viaggiare, ripete l'impassibile controllore. Supplico, urlo, sbraito, tutto inutile. Pochi minuti e mi ritrovo sotto la pioggia, senza nemmeno un ombrello, in una stazioncina persa in mezzo al nulla, con un'espressione attonita dipinta sulla faccia. E adesso? E mentre penso mi viene da piangere. Mi guardo intorno, non c'è nessuno, niente biglietteria, niente bar, niente telefono, che tanto peraltro non mi servirebbe nemmeno a niente. Allora 3, 4, 8, 3, 4, mi sforzo di ricordare, ma è inutile, il numero di Massimo non l'ho mai imparato a memoria. Esco dalla stazioncina che ormai sono fradicia. Seguo l'unica stradina di campagna che porta verso una frazione di poche case circondate dai campi. Nessuno in strada, negozi e bar neanche a parlarne. «Ma qui non c'è nessuno?» chiamo disperata. «Signorina, si sente bene?» La voce ha un tono gentile e uno spiccato accento piemontese. Mi volto e vedo un signore anziano che si toglie il cappello per salutarmi, come i gentiluomini d'altri tempi. «Mi hanno derubato e mi hanno costretto a scendere dal treno!» corro a dire. «Mi può portare a Torino, per favore?» L'anziano gentiluomo annuisce con un sorriso. «Signora, appena arriva mio figlio, la porta dove vuole», mi assicura. «Ma non può certo aspettarlo qua, sotto la pioggia!» Mi prende sotto suo ombrello e mi fa strada fino al cancelletto verde dell'ultima casa del paese. Per fortuna sono partita con un po' di anticipo e prima del colloquio ci sono ancora 2 ore. «Posso usare il suo computer per inviare una mail?» chiedo al signore anziano. E lui mi guarda come se avessi parlato arabo. «Se vuole chiamare, c'è quello lì», risponde, indicandomi un vecchissimo telefono a disco. Ringrazio lo stesso, sforzandomi anche di sorridere e pregando che il figlio arrivi presto a salvarmi da quella bolla fuori dal tempo. Tutta la casa, d'altra parte, sembra uscita da un altro secolo. Invece dei termosifoni c'è una stufa di ghisa su cui sta già bollendo il minestrone, anche se sono solo le 10 del mattino. «Venga qua ad asciugarsi, signora», mi dice il vecchio gentiluomo, offrendomi una sedia vicino alla stufa. «Non c'è niente che scalda come il fuoco della legna». «Non voglio disturbarla», sorrido. «Guardi che ci vorrà un po'», sorride lui di rimando. «Mio figlio non arriva mai prima delle 6». «Le 6?» balbetto. La notizia deve dipingermi lo sconforto sulla faccia perché il vecchio signore cerca subito di rinfrancarmi. «La vuole una tazza di cioccolata?» Mi sforzo di sorridere. La cioccolata non aggiusterà nulla, ma con tutta la pioggia che ho preso, forse qualcosa di caldo mi darà di sicuro un po' di conforto. Meglio della cioccolata, ci sono solo i fiori, assicura il vecchio signore. Io facevo il fioraio proprio per quello. Indica il piccolo giardino che si intravede sotto la pioggia fuori dalla finestra. Una volta era tutto pieno di fiori, sa? Iris, fiordalisi, tulipani. Li facevo fiorire anche in gennaio. Guardi, le faccio vedere. E da un cassetto tira fuori un album di fotografie. Questo sono io da giovane, in mezzo ai miei fiori in pieno inverno. La vede la neve là? Indica. E questa è mia moglie con le sue rose. Erano la sua specialità. La cioccolata mi scalda, il vecchio signore racconta. Davanti ai miei occhi prende forma un mondo che non c'è più, in cui giovanotti corteggiavano le ragazze con mazzi di fiori sperando in uno sguardo all'uscita da messa. Avevamo un campanello sopra il cancelletto, mi racconta ancora il fioraio. Suonava ogni volta che entrava qualcuno. Ma i più timidi lo bloccavano con la mano per non far sapere che stavano corteggiando una ragazza. Venivano a comprare il regalo per l'innamorata anche dai paesi vicini, addirittura da Vercelli, perché fiori belli come i suoi non li avevano neanche a Torino. Per 50 anni quasi sono sposati tutti grazie ai miei fiori. E si mette a ridere. Le foto e i racconti mi fanno perdere la cognizione del tempo. Fino a quando, lontano nei campi, una campana suona a mezzogiorno, l'ora del mio colloquio di lavoro. Dovevo essere a Torino adesso, piagnucolo. Il vecchio signore mi guarda comprensivo, poi torna al suo cassetto e prende un vecchio quaderno dalla copertina nera. Con fare solenne lo appoggia sul tavolo. Dopo che abbiamo mangiato le faccio vedere questo, promette, e guardi che non l'ho mai fatto vedere a nessuno e neanche a mio figlio, sa? La curiosità mi distrae dal mio disappunto. Apparecchiamo insieme con una vecchia tovaglia. Il minestrone del vecchio signore ha addirittura un sapore pieno, ricco, come non ne ho mai mangiati. È la stufa, mi assicura. Sul fornello non viene altrettanto bene. Vuoto il mio piatto, gli occhi fissi sul misterioso quaderno nero. Finalmente il signore si decide ad aprirlo. Qui ci sono tutti i segreti di una vita di lavoro, sorride soddisfatto. Sulle pagine ci sono disegni, appunti, trucchi di ogni tipo. Come far fiorire le violette per Natale, come rendere più azzurre le ortensie, come far crescere bene dritti gli iris così che siano perfetti per i mazzi. Tutto descritto con una tale precisione che ci riuscirei persino io, che ho sul balcone solo due gerani spelacchiati. Ho ancora tutte le piante, assicura, indicando il giardino. E alla serra basterebbe solo cambiare il vetro. Come mai suo figlio non ha portato avanti questo mestiere? Gli chiedo. Il fioraio sospira. Lui preferisce la città e i numeri, e quando io morirò venderà la casa, il giardino e tutto quello che c'è qua dentro. Mi guarda con un sorriso triste. Al contrario dei miei fiori, lui qui non ha radici. Mentre sfoglio quel quaderno, con il lavoro di una vita, il pomeriggio scivola verso la sera e quando suonano alla porta mi stupisco che siano già le 6 passate. Buonasera, mi saluta diffidente il figlio. Devi accompagnare questa signora a Torino, corre a dirgli il padre. È qui che aspetta da stamattina. L'uomo non nasconde l'espressione un po' seccata. Io mi infilo in fretta il cappotto, saluto il vecchio fioraio, ringraziandolo per le sue gentilezze e per i tesori che ha condiviso con me. Mi prometta che torna a trovarmi, sorride il mio ospite. Tornerò di sicuro, dico, ma mi piacerebbe tanto farle conoscere il mio fidanzato. Arrivo a Torino per l'ora di cena, senza sentire nemmeno una volta la voce del mio accompagnatore. Massimo mi corre incontro sulle scale, pieno di preoccupazione. Guarda che sono andato anche dai carabinieri, ma che cosa ti è successo? E a questo punto gli racconto tutto, compreso la promessa di tornare a trovare il vecchio signore. Il primo fine settimana libero ci andiamo di sicuro, approva Massimo. Poi, di settimana in settimana, finiscono col passare i mesi. Ma finalmente un pomeriggio di luglio prendiamo la macchina e scendiamo nella pianura vercellese, tra il canto delle cicale e l'afa che sale dalle risaie. Sei sicura che sia proprio di qua? Si guarda intorno Massimo un po' perplesso. Ci perdiamo almeno 3 volte tra i campi e cascine tutte uguali. Poi finalmente vedo la casa. Eccola! Ma subito la voce mi si spegne in gola. Sul cancelletto verde c'è un grande cartello che grida «Vendesi». Col cuore stretto scendo dall'auto. Nel giardino, in mezzo all'erba alta, fioriscono fiordalisi, gigli e mille altri fiori di cui non conosco il nome. Un'ispirazione improvvisa però mi attraversa la mente. La compriamo noi? Che cosa? Questa casa, potremmo vivere qui, Torino non è lontana. E il tuo lavoro? Intanto con quel che risparmierei di affitto posso licenziarmi. Il mio entusiasmo è tale che anche Massimo si fa travolgere. Poche settimane ed è tutto concluso. Quando entro nella casa, che ormai è mia, sento la commozione stringermi il petto. Apro il cassetto, il quaderno della copertina nera è ancora lì ad aspettarmi. Guardo fuori dalla finestra il giardino incolto e fiorito, la serra con un vetro rotto e il cancelletto verde, a cui potrei finalmente rimettere il campanello. «Massimo», chiedo, «mi ci vedi a far la fioraia?»